6 di sera.
Il Thun è campione svizzero di calcio. Buonasera da Pervin Cavacioglu, apertura sportiva per questa edizione di 6 di sera, perché è la prima volta che il Thun conquista questo titolo. La squadra bernese guidata da Mauro Lustrinelli ci è riuscita senza scendere in campo oggi. Una vittoria quindi matematica, anche un po' agognata, come sentiremo in pagina. In Africa ci sono dei paesi che stanno rifiutando le nuove proposte di finanziamenti americani in cambio di accordi e la fornitura di dati sensibili. Hanno già detto no Zimbabwe, Kenya e ora anche il Ghana, e scopriremo il motivo. Dedicheremo poi spazio a uno dei temi in votazione il prossimo 14 giugno, l'iniziativa dell'UDC no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Per i promotori si risolverebbero anche i problemi legati all'alloggio, ma per i contrari le soluzioni sono altre. E in conclusione, in Ticino è stato un giorno di festa anche per gli arcieri di Biasca.
Avere una nuova società sportiva Biasca che offre l'opportunità ai giovani di fare il tiro con l'arco è sicuramente una buona cosa. C'è chi lo fa per la prima volta, vedremo.
La voce di una partecipante all'inaugurazione della nuova società sportiva che vuole anche rendere più attiva la comunità. Questo è il sommario di 6 di sera. Iniziamo. A Thun si sta festeggiando. Parliamo di calcio, di superlighe. Questi sono i suoni di gioia dei tifosi della squadra della cittadina dell'Oberland bernese, che oggi ha matematicamente vinto il titolo di campione svizzero senza giocare, nonostante abbia perso gli ultimi due match giocati. In effetti nel pomeriggio il San Gallo ha perso in casa 3-0 contro il Sion e a questo punto nessuno può raggiungere i biancorossi in vetta alla classifica. Thun ha circa 44.000 abitanti, non è la città più piccola a vincere il titolo, ma rispetto a Sion, Châtel e anche Arau, quella guidata dal ticinese Mauro Lustrinelli, è sicuramente la squadra con minor tradizione calcistica. La squadra, come detto, oggi non era in campo, ma era comunque allo stadio, insieme a mezza città, per festeggiare. E allo stadio c'era anche il collega Aramis Dozio. Immagino, Aramis, sia stato un po' un delirio.
Beh, direi di sì, anche se hanno dovuto aspettare sino al 3-0 del Sion per iniziare veramente a festeggiare, perché già domenica scorsa il San Gallo aveva conquistato la vittoria e di conseguenza aveva rimandato già di una settimana i festeggiamenti. Era difficile pensare che il Thun non riuscisse a conquistare questo titolo quando a 4 giornate dal termine aveva 11 punti di vantaggio sul San Gallo. Però stava crescendo un po' di tensione, un po' di nervosismo. Le ultime due partite il Thun le ha perse. Abbiamo visto un Lustrinelli come non l'avevamo mai visto quest'anno: togliersi la giacca, scaraventare la terra, discutere con gli arbitri. Poi però oggi, con la vittoria del Sion, ha permesso a tutto il pubblico presente qui alla Sogon Arena di festeggiare. E davvero qua delirio, direi che forse è esagerato, però c'è una festa immensa che è iniziata alle 15.30, durerà tutto il giorno, durerà tutta la notte, perché il Thun oggi ha scritto una pagina di storia importante, una piccola società neopromossa che vince il titolo in Superliga. È veramente un'impresa storica. Pensate, il vantaggio massimo del Thun quest'anno è arrivato addirittura a 17 punti. Adesso non so se mi sentite ancora perché c'è un gran frastuono, però insomma davvero qualcosa di epico.
Sì, sì, si sentono ancora. Senti Aramis, tu hai appunto parlato di nervosismo a un certo punto, però è la prima volta nella sua storia che ottiene questo titolo. Quando non si è abituati, tra virgolette, a vincere, si ha quasi un po' paura di vincere.
Sì, allora nel 2006 con Mauro Lustrinelli, giocatore del Thun, il Thun aveva conquistato il secondo posto in Superliga ed era stato il miglior risultato di tutta la storia di questa società. Quindi riuscire adesso a vincere davanti a San Gallo, davanti allo Young Boys, davanti al Basilea, squadre storiche del nostro campionato, direi che davvero è qualcosa di eccezionale. Fra l'altro Mauro Lustrinelli è stato subito rapito dai suoi giocatori, è stato portato proprio davanti alla curva e adesso lo stanno osannando. Insomma, i cori continuano in onore di questa squadra, una squadra di giovani creata con molti ragazzi, fra l'altro del vivaio, e forse Mauro qua ha trovato la sua casa, ha trovato una famiglia e ha trovato le sinergie giuste per accompagnare questa squadra a un risultato, come detto, davvero, davvero eccezionale.
Insomma, un capolavoro, come ci ha fatto capire Aramis Dozio, un capolavoro per la squadra di una città, come detto, non certo abituata a vincere e a festeggiare titoli nazionali. È da mesi però che Thun vive la sua dimensione di prima della classe, al centro dell'attenzione anche internazionale, e non può che godersi il momento, come sentiamo nel contributo di Alessio Veronelli.
Forse qualcuno in più lascerà ora di proposito la A6 fra Berna e Interlaken, così, tanto per farci un giro. Di striscio negli itinerari turistici e porta dell'Oberland bernese, Thun viene associata più all'esercito e al vento gelido che scende dallo Stockhorn che a particolari attrazioni turistiche, pur avendo una città vecchia degna di nota, un imponente castello medievale, il lago e il fiume. Ma Thun è ormai oltre, è il brutto anatroccolo diventato cigno e Cenerentola con ai piedi le scarpette da calcio e non di cristallo. Eccezionale, fenomenale, da nessuno a campioni. L'orgoglio dell'Oberland. Fatichiamo ancora a credere che tutto questo sia vero. Eppure è vero, il Thun è campione svizzero. Quasi 45.000 abitanti, un'economia che si basa su piccole e medie imprese e sulla piazza d'armi. E dall'estate scorsa anche sede della Swiss Football Home, il nuovo centro federale del calcio svizzero. Forse un segno del destino per una città che da mesi vive la sua bolla calcistica. Beh, siamo i primi a essere sorpresi, nessuno ci aveva nemmeno pensato l'estate scorsa, dice Andreas Gerber, presidente del Thun. È stato semplicemente un miracolo. Un miracolo no, un capolavoro sportivo che lancia una piccola città dell'Oberland bernese dalla periferia del calcio elvetico a centro degli interessi dei media di mezza Europa per raccontare la storia della formazione diretta da Mauro Lustrinelli. La piccola Thun, che guarda tutti dall'alto, i cugini dello Young Boys, Basilea, Lugano, San Gallo e le Zurighesi.
Chiudiamo qui questa finestra sportiva che abbiamo voluto dedicare al Thun, campione svizzero nel calcio, e apriamo una pagina africana con l'esempio di due paesi che hanno adottato approcci molto diversi nei confronti degli Stati Uniti. Iniziamo con il Ghana, che ha appena rifiutato un piano di aiuti finanziari destinati alla sanità, quindi a un settore delicato. Ma perché il Ghana ha detto no, come hanno fatto Zimbabwe e Kenya? Donald Trump aveva tagliato i fondi all'agenzia USAID, che si occupava appunto di aiuti civili all'estero. E ora il governo americano propone finanziamenti, ma solo in cambio di accordi e della fornitura di dati molto sensibili. Di questo adesso ci parla il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
109 milioni di dollari in aiuti in 5 anni, apparentemente a fondo perso, è la somma che il governo ghanese ha rifiutato dal governo Trump nell'ambito di un accordo bilaterale che andrebbe a sostituire i circa 96 milioni che fino al 2024 Washington aveva erogato al Ghana per la sanità. La ragione è la stessa che ha portato altri paesi africani a diffidare della nuova proposta americana. Il governo del presidente John Dramani Mahama si sarebbe opposto ad alcune clausole dell'accordo che richiedono la condivisione di dati sanitari sensibili dei cittadini. La stessa questione, ad esempio, aveva già fatto fallire trattative simili con lo Zimbabwe e portato l'alta corte del Kenya a sospendere l'attuazione di un'intesa analoga, accogliendo una causa presentata da un gruppo per la tutela dei consumatori. Ma perché i dati dei pazienti, le loro cartelle cliniche sono così importanti per Washington? Sicuramente fotografano un paese, le sue debolezze, dai tassi di mortalità infantile alla diffusione delle malattie endemiche, ma anche la capacità degli ospedali, l'uso di farmaci e vaccini, informazioni genetiche e tanto altro. In questo modo chi analizza tali dati può conoscere le debolezze di un paese ed eventualmente ricattarlo. Secondo l'amministrazione Trump, invece, la nuova strategia di aiuti sarebbe finalizzata a capire meglio come rendere progressivamente autosufficienti le nazioni che prima dipendevano troppo da USAID. Il braccio di ferro Trump-Africa, che riguarda anche terre rare, import esport e sicurezza, sembra comunque solo all'inizio.
E se il Ghana si ribella, il Sudafrica invece effettua le sue scelte anche nel tentativo di smorzare le tensioni con gli Stati Uniti. Ci sono infatti nuovi sviluppi nella vicenda diplomatica fra i due paesi. Da poco il presidente Cyril Ramaphosa ha nominato Rolf Meyer quale ambasciatore negli Stati Uniti. La sede, lo ricordo, è rimasta vacante per quasi un anno in seguito all'espulsione di Ebrahim Rasul, dichiarato persona non grata nel 2025. Ma chi è Meyer? Ce lo racconta la nostra collaboratrice dal Sudafrica, Elena Caputo.
Allora, Rolf Meyer è in realtà una figura storica della politica sudafricana, non una nuova figura, ed è stato uno dei maggiori protagonisti della transizione che ha portato alla fine dell'apartheid. Adesso ha 78 anni e ha lavorato molto insieme all'attuale presidente Cyril Ramaphosa. Erano i due che hanno più o meno negoziato la nuova costituzione. All'epoca Meyer era un esponente del National Party, il vecchio partito del vecchio regime, mentre Ramaphosa era tra i leader emergenti dell'ANC e molto molto vicino a Nelson Mandela. I due hanno lavorato fianco a fianco ai negoziati che hanno portato le elezioni e così si sono costruiti un rapporto di lunga data basata su una profonda fiducia reciproca. Dopo la fine dell'apartheid, Meyer è anche stato ministro dello sviluppo costituzionale nel primo governo di Mandela, ma non è mai stato coinvolto in scandali di corruzione come altri politici ed è considerato da molti un costruttore di ponti, quindi una figura capace di un dialogo e compromesso, e la sua nomina oggi ha quindi un vero valore simbolico e molto pragmatico.
Ma perché proprio lui, proprio Meyer, e come può aiutare a smorzare le tensioni con Washington?
Oltre ad essere un tentativo pragmatico, ogni tanto dicono che sia una mossa sorpresa, un asso nella manica di Ramaphosa per cercare di abbassare il livello di scontro con Washington, proprio in questo momento molto delicato, e anche perché Meyer è bianco ed è Afrikaans. E quindi dopo che le relazioni si sono deteriorate rapidamente, gli Stati Uniti hanno praticamente azzerato l'assistenza finanziaria e accusano Pretoria addirittura di genocidio bianco contro i farmer afrikaner, che sono gli agricoltori bianchi afrikaner, cosa che qui assolutamente tutte le forze politiche respingono. Essendo afrikaner e negoziatore di lungo corso, si spera che abbia una capacità di dialogo anche con un'amministrazione apertamente ostile come quella di Donald Trump. E lo stesso portavoce di Ramaphosa ha ribadito che la scelta non è ideologica, ma legata all'esperienza e alla capacità di gestire situazioni ad alta tensione. Insomma, Ramaphosa punta a un damage control, cerca di contenere i danni in un momento di situazione politica con gli Stati Uniti molto molto tesa, non un cambio di linea politica, almeno per riaprire i canali di comunicazione in quest'anno in cui gli Stati Uniti hanno addirittura non invitato il Sudafrica a partecipare al G20 negli Stati Uniti. Vedremo presto se Meyer è l'uomo giusto al momento giusto o meno.
La nostra collaboratrice dal Sudafrica, Elena Caputo. Noi adesso andiamo proprio negli Stati Uniti, dove in settimana c'è stata una sentenza della Corte Suprema di cui si è parlato poco, ma che rischia di avere un profondo impatto sul diritto di voto, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza politica delle minoranze. I 9 giudici hanno infatti accolto la causa intentata da un gruppo di elettori bianchi della Louisiana, secondo cui la mappa dei distretti elettorali approvata 2 anni fa e tracciata per favorire la rappresentanza degli afroamericani è incostituzionale in quanto discriminatoria su base razziale. Quale potrà essere a questo punto l'influenza di questa decisione sui prossimi appuntamenti elettorali? Il nostro corrispondente Andrea Vosti lo ha chiesto a Rick Hazen, esperto di diritto elettorale alla Facoltà di Legge dell'Università della California a Los Angeles.
Professor Hasen, con questa sentenza della Corte Suprema sulla Louisiana, cosa cambia per il diritto di voto negli Stati Uniti? Quale potrebbe essere l'impatto concreto?
The Voting Rights Act goes back to 1965.
Il Voting Rights Act risale al 1965. Prima del passaggio di questa legge c'era una diffusa discriminazione del diritto di voto per gli elettori afroamericani, ma non solo, soprattutto negli Stati del Sud. La legge del 1965 ha consentito un passo in avanti, ma restava una situazione in cui di fatto le minoranze avevano una bassissima rappresentanza al Congresso e negli organi legislativi statali e locali. Per rimediare, nel 1982 il Congresso ha modificato il Voting Rights Act, inserendo una disposizione, comunemente nota come sezione 2, che aveva proprio lo scopo di offrire agli elettori appartenenti a minoranze una equa possibilità di eleggere candidati di loro prima scelta. Per farlo veniva proibito di disegnare le mappe dei distretti elettorali allo scopo di diluire il voto delle minoranze. Adesso, con la sua sentenza, la Corte Suprema ha completamente ribaltato la vecchia interpretazione della legge, indebolendo così facendo la protezione del diritto di voto. Pertanto, per le minoranze sarà più difficile dimostrare di subire una discriminazione. Ciò porterà a un significativo calo del numero di rappresentanti delle minoranze al Congresso, nelle assemblee legislative statali e negli organi locali. Molto ora dipenderà dalle decisioni politiche dei singoli stati.
Possiamo dire che questa sentenza della Corte è un regalo per Donald Trump e per i repubblicani? In genere le minoranze votano di più per i democratici.
Ritengo che per le prossime elezioni la sentenza dovrebbe avere solo un impatto limitato. E il motivo è che molti stati hanno già effettuato le loro elezioni primarie per scegliere chi saranno i candidati democratici e repubblicani nelle midterm. Dubito che queste elezioni possano essere ripetute. Ma ci sono stati, tra questi la Florida e la Louisiana, in cui le primarie non si sono ancora svolte o non sono state completate. E lì i legislativi a guida repubblicana fanno ancora in tempo a eliminare alcuni distretti in cui gli elettori afroamericani e ispanici hanno la possibilità di eleggere un candidato di loro scelta. Riassumendo, senza dubbio questa sentenza offre un vantaggio per i repubblicani, ma questo vantaggio sarà molto più evidente nel 2028 e negli anni successivi, non nell'immediato.
Rick Hasen pensa che il tema della rappresentanza delle minoranze potrebbe adesso diventare uno scontro anche politico?
È sempre difficile fare previsioni in politica, però penso che questa sentenza della Corte Suprema potrebbe innescare una reazione politica quando i democratici, prima o poi, riprenderanno il controllo del Congresso e della Presidenza. Allora potrebbero tentare di nuovo di approvare una legge che garantirebbe una rappresentanza equa alle minoranze. Un altro tema che si discute riguarda la composizione sbilanciata della Corte Suprema, che attualmente è formata da 6 giudici molto conservatori, tutti nominati da presidenti repubblicani, e 3 giudici liberali, tutti nominati da presidenti democratici. Negli ultimi decenni c'è stata un'alternanza più o meno uguale di presidenti democratici e repubblicani. Il fatto è che per una serie di circostanze fortuite, i repubblicani hanno avuto la possibilità di nominare più giudici conservatori alla Corte Suprema.
Rick Hasen, cosa significa la sentenza della Corte Suprema se pensiamo alla parabola storica della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti?
The famous Martin Luther King.
C'è una frase famosa di Martin Luther King che recita così: l'arco dell'universo morale è lungo, ma tende verso la giustizia. Ma alla luce dei recenti sviluppi, ho il timore che negli Stati Uniti questo arco non si pieghi abbastanza. Anzi, lo stiamo vedendo piegarsi all'indietro. Molti dei progressi che ci sono stati negli ultimi decenni rischiano di essere cancellati per effetto della decisione della Corte Suprema, ma anche per i cambiamenti che sono stati introdotti nel modo in cui le elezioni sono condotte. E questo insieme di fattori è una minaccia per la democrazia americana. Temo che ci troviamo in una fase storica precaria e di grandi incertezze per la nostra democrazia.
democrazia e diritto di voto è quello che si eserciterà in Svizzera il prossimo 14 giugno. Parliamo infatti adesso di uno degli oggetti in votazione. E proprio in vista di quella votazione si pone una questione sull'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti lanciata dall'UDC, ovvero quanto si possono risolvere i problemi dell'alloggio limitando l'immigrazione? Per gli iniziativisti, con un freno all'immigrazione, i prezzi delle abitazioni tornerebbero ad essere accessibili e si eviterebbe di sacrificare altri terreni per la costruzione di edifici. I contrari invece ritengono che i problemi e le soluzioni relative alla penuria di alloggio siano di tutt'altra natura. L'approfondimento è di Monica Fornasie.
Cementificazione è una delle parole che i promotori dell'iniziativa usano per descrivere uno dei mali che l'aumento costante della popolazione sta causando e che l'iniziativa risolverebbe. Paolo Pamini.
La maggior parte del nostro territorio è montano, quindi il territorio edificabile è poco, entra in conflitto anche con il territorio agricolo ed è chiaro che continuiamo a cementificare il nostro paese.
La popolazione svizzera cresce al ritmo di una città in più all'anno, grande quasi quanto Lugano e Bellinzona assieme. Marco Chiesa.
Siamo passati dal 2000, dove si costruivano qualcosa come 25.000 alloggi, al 2020, dove se ne costruiscono 45.000, ma questo tutto spinto da un'immigrazione che si autoalimenta e quindi genera anche quelle che sono le conseguenze negative su tutte le infrastrutture.
Se abbiamo una domanda che continua ad esplodere, non è una sorpresa che il primo effetto è l'aumento dei prezzi. Ci sono persone che purtroppo non riescono a trovare casa. Ma qual è la causa principale a monte di tutto? È semplicemente l'immigrazione che è fuori controllo.
Che la penuria di alloggi a prezzi accessibili sia un problema serio lo riconoscono tutti da tempo. Il Consiglio federale 3 anni fa ha organizzato una tavola rotonda per vagliare le possibili misure con i vari attori coinvolti. Più recentemente il Parlamento federale si è riunito in una sessione speciale, tutta dedicata alla crisi dell'alloggio. Lavori che più che altro hanno confermato come le soluzioni proposte siano tante e diverse, ribadite anche dai comitati di destra e di sinistra che si oppongono all'iniziativa dell'UDC.
Abbiamo tante difficoltà, tanti ostacoli di procedura.
Non è frenando l'immigrazione che si risolve il problema, afferma la consigliera nazionale PLR Jacqueline Doquatreau, che fa parte del comitato borghese contrario.
E poi un certo egoismo di certe persone che dicono: non voglio un vicino, non voglio una casa qui davanti alla mia. E forse meno opposizione, meno ricorsi sarebbe anche un beneficio per andare avanti e costruire da più abitazioni.
Se c'è un oui per questa iniziativa, il lendemain i loyers sono toujours aussi chers.
Se questa iniziativa passasse, gli affitti continuerebbero ad aumentare comunque, ne è sicura la presidente dei Verdi, Lisa Mazzone, del comitato di sinistra contrario. Per risolvere il problema bisogna permettere alle cooperative d'abitazioni, nelle quali gli inquilini sono assieme anche coproprietari, di costruire alloggi a prezzi e affitti accessibili e senza speculazioni immobiliari. L'alloggio non deve essere un oggetto dove investire soldi allo scopo di trarne un profitto. Purtroppo invece oggi è così e le vere soluzioni sono sempre state ostacolate dall'UDC. Tutti lo sanno. Alle varie misure si è aggiunta pochi giorni fa quella messa in consultazione dal Consiglio federale, un inasprimento della Lex Koller che regola l'acquisto di immobili da parte di stranieri non residenti, inasprimento proposto proprio come risposta al testo dell'UDC. Ma per l'UDC la proposta ignora ancora una volta l'elefante nella stanza, l'immigrazione.
In Ticino ora per ricordare un anniversario. Lo introduciamo con le parole di Cinzia Gandola, presidente di Zona Protetta e che professionalmente è stata impegnata come infermiera al centro di malattie infettive. Il suo racconto dei primi anni dell'arrivo dell'HIV in Ticino.
Erano i primi pazienti, venivano trattati dei sintomi che l'HIV causava, perché comunque terapie ai tempi non ce n'erano ancora. Le persone erano molto spaventate, molto atterrite e non sapevano con chi parlarne. Il nostro ambulatorio poi si è ampliato, per cui quando venivano da noi era come con noi potevano parlarne. E era un po' un ambiente un po' protetto, dove loro riuscivano a dire quello che sentivano. Fino agli anni 95-96 le persone che non ce l'hanno fatta hanno sempre sperato fino alla fine che qualcosa avvenisse in positivo per loro. La tristezza era che comunque erano persone che poi alla fine, se non avevano una famiglia che li capiva, molte di loro erano sole. Per cui c'erano i volontari di aiuto a Isticino, c'erano persone che potevano aiutarle, ma non erano né amici né familiari e morivano spesso anche sole, e questo era molto triste.
Cinzia Gandola, presidente di Zona Protetta, l'associazione impegnata nella lotta all'HIV e nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ha compiuto l'anno scorso i suoi 40 anni di attività. I festeggiamenti si sono conclusi in questi giorni e per noi è stata l'occasione per ripercorrere la storia dell'associazione e guardare ai progetti futuri. Il contributo è di Umberto Gatti.
Era il dicembre del 1985 quando un gruppo di volontari fonda un consultorio con l'obiettivo di lottare contro il virus dell'HIV. Nasceva così Aiuto AIDS Ticino. Oggi quell'associazione ha cambiato nome in Zona Protetta e ha esteso il suo scopo in un lavoro di prevenzione e accompagnamento a tutte le malattie sessualmente trasmissibili e alla vita sessuale in generale. Vincenza Guarnaccia, coordinatrice di Zona Protetta.
Il combattere una malattia, oggi ci occupiamo di promuovere la salute sessuale e i diritti correlati alla salute sessuale, però mantenendo un approccio, un'attenzione intersezionale. Cosa vuol dire? Un'attenzione a quelle che sono delle discriminazioni multiple. Quindi il nostro focus rimane sempre quelle popolazioni che per diverse ragioni sono comunque più vulnerabili e quindi più a rischio di contrarre delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi comunque rimane un'attenzione per le persone che vivono con l'HIV, però ecco anche dei progetti specifici che vanno per esempio per le comunità LGBT, per le persone migranti e per chi svolge il lavoro sessuale.
E in questo ambito si inseriscono i progetti come Identità Plurale, che vuole offrire luoghi di riflessione e consulenza sicuri legati alle questioni di genere, o il progetto Primis, che si rivolge alle persone che lavorano nell'ambito dei servizi erotici. Ma perché dopo 40 anni è ancora importante un servizio di questo tipo?
È ancora importante avere un servizio come quello di Zona Protetta perché ha sempre avuto un approccio di bassa soglia, e questo pensiamo che oggi sia vincente, cioè poter andare laddove comunque sono le persone e parlare con loro o permettere di accedere comunque ad un servizio con una certa informalità e anonimato.
Nel 2025 Zona Protetta ha avuto più di 7.000 contatti, di cui 510 consulenze anonime, e ha distribuito gratuitamente oltre 20.000 preservativi. Un altro grande impegno è quello legato allo screening delle malattie sessualmente trasmissibili. In questo ambito lo scorso anno sono stati effettuati 710 test di HIV e sifilide, e quest'anno l'offerta di test aumenta, aggiungendo anche quelli per clamidia e gonorrea.
Abbiamo aperto questa edizione con la proclamazione del Tuna campione svizzero nel calcio. Chiudiamo questa edizione ancora in ambito sportivo. Dobbiamo spostarci però a Biasca, dove quest'anno è nata una nuova società sportiva.
La società si chiama Arcieri Biasca, è nata da un'idea che mi è balenata così all'improvviso a dicembre, a gennaio l'abbiamo messa in piedi. Sì, perché anche poi Biasca ha tutti gli sport, quindi mancava questo.
La prima freccia, Rita De Franco, l'ha scoccata circa 6 anni fa, oggi è la presidente della neonata società Arcieri di Biasca, che lo avrete capito propone il tiro con l'arco. Una disciplina antica che per gli appassionati è anche un po' uno stile di vita, che li porta a praticare un'attività salutare a contatto con la natura. La nuova società è stata inaugurata oggi con una giornata speciale. Allora sentiamo il reportage da Biasca di Romina Lara.
Ci troviamo al centro sportivo al Vallone di Biasca. In mezzo al prato vediamo già 4 bersagli posizionati e diverse persone che stanno facendo la fila per mettersi alla prova.
Per il tiro all'arco, sì, mi piace provare, quindi se poi faccio centro meglio ancora.
Ha già provato?
No, mai. È sempre uno sport di concentrazione.
Allora, io ho già provato, però ecco, avere una nuova società sportiva Biasca che offre l'opportunità ai giovani di fare il tiro con l'arco è sicuramente una buona cosa. C'è chi lo fa per la prima volta, vedremo.
Solo 3 dita così?
L'ho buttata fuori.
E il trucco per mirare giusto?
Immaginarti, allora, tutta la lunghezza della freccia, uh-huh, e la punta posizionata un po' sotto il giallo.
No, no, mai provato prima.
E ha fatto un bel 9. Complimenti.
Come mai ha deciso di mettersi alla prova con il tiro con l'arco?
Principalmente per far provare lei, e poi ho detto voglio provare anch'io, perché quando ero piccolo seguivo sempre ma non ho mai avuto l'occasione di provare.
E invece questa bimba come si chiama?
Joy.
Quanti anni hai?
6 e mezzo. Bello. Cercare di mirare.
Vediamo, 4 bersagli, mi dà un po' l'idea.
Giù in fondo sarà 18, questo 14 e questo qua saranno 7 metri.
Vedo, società tiro con l'arco Mendrisio, siamo arrivati fino a Biasca, tutti e due.
Sì, sì.
Praticate già questo sport?
Una vita.
Un arciere?
Datato, però.
Devi provarlo, è indefinibile.
È millenario, eh. Dopo naturalmente io non posso più giocare al calcio, andare in bicicletta, e questo è uno sport che mi va bene.
C'entro tutto questo sport, bosco. Cioè dalla testa ai piedi, al ginocchio, alla mano.
E intanto ci raggiunge la presidente della società.
Sono De Franco Rita, ma detta Francesca per tutti. Ancora non abbiamo iscritti, incominciamo a prenderli da pomeriggio.
Questo logo che sembra una fenice, come mai?
Una rinascita. Voglio dare vita a Biasca, rendere attiva tutta Biasca, tutta la popolazione. Ci siamo lanciati una bella sfida, adesso sono 7 società ufficiali della federazione. Con la nostra stiamo aspettando l'ok, quindi saremmo l'8ª meraviglia.
Qua adesso Sena Francesca ci porta a vedere le sagome, che sono poi i bersagli.
Sono i bersagli, sì. Allora, il cignolotto, il cervo, il tasso e il castoro. Quinto, per esempio, tutto sulla montagna, è un bel sentiero e anche noi adesso vorremmo fare così. L'animale da fare la caccia finta, ecco, a contatto con la natura.
E mentre chiacchieriamo è il turno della signora Cristina, con cui abbiamo parlato prima.
Ok, vai. Bravissima, batti 5.
Bello, mi sono divertita.
Come stanno andando questi arcieri?
Bene, sì, benino. Sì, qualcuno ha chiesto anche per fare il corso.
Quando si comincia con gli allenamenti ufficiali?
Sabato prossimo, iniziamo. Speriamo che vada bene e che le frecce siano ben scoccate.
È tutto per questa edizione di 6 di sera preparata con Gino Cischina e la redazione dell'Informazione Radio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà del nuovo libro di Sara Catella, un racconto autobiografico che ripercorre la sua infanzia tra Ticino e Abruzzo. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.